Gracchiate, venerdì 17 gennaio. Sedicesima puntata. Andiamo a leggere i titoli. Esito del riesame a Torino e solidarietà in tribunale per i presi no TAV del 9 dicembre. A Modena, Garante e gruppi carcere propongono l'installazione di officine per detenuti nel vecchio CIE. Inoltre, sempre a Modena, faccia a faccia tra avvocati penalisti e magistrati per intercettazioni dei colloqui con i detenuti e l'abuso di custodia cautelare al Sant'Anna come in tutta la penisola. A Genova intanto un tentato suicidio a Marassi. In Spagna nessuna concessione a detenuti dell'ETA. In Brasile uno sciopero della fame da una settimana a Pedrinhas. A Pistoia invece, tornando nella penisola, un giovane tenta l'impiccagione in carcere dopo essere stato condannato a 3 anni e 4 mesi per possesso di marijuana. Ad Ascoli il primo braccialetto nelle Marche lo indossa un ex carabiniere e in Puglia 3 nuovi complessi detentivi entro il 2016. Un'evasione caccia l'uomo in Grecia ad Atene e a Lucera, a Foggia, un 38enne si impicca in cella di isolamento. Appoggio a Reale, intanto, a Napoli, aggredito un assistente di polizia penitenziaria. E chiusura temporanea del CIE di Trapani Milo e misteriosa rinuncia alla gestione della struttura da parte del consorzio di cooperative Glicine, vincitrici del bando solo un mese fa. Infine, aggressione poliziesca nel CIE di Barcellona. Gli appuntamenti a Cremona, Milano, Torino e Verona per questo fine settimana. Sedicesima puntata di Gracchiate. Via. La mattina del 13 gennaio, mentre il Tribunale del Riesame di Torino decideva di confermare le misure cautelari per Chiara, Claudio, Mattia e Nico, nel Palazzo di Giustizia c'era puzza di merda più del solito. Tutto merito di qualche buon tempone che senza farsi notare ha intasato gli scarichi di una dozzina di sanitari con penne, polistirolo, pezzi plastica e pinzette, lasciando come ricordino alcuni adesivi in solidarietà ai quattro arrestati attaccati sulle vaschette degli sciacquoni. Il risultato è stato un bel allagamento di alcuni locali che ha colpito anche i piani alti del palazzo, come il quarto dove si trova l'ufficio della GIP Bombieri e il sesto dove si trovano gli uffici dei PM Rinaudo e Padalino. Per indagare sul fatto e probabilmente per rimuovere il materiale mettendo mani nella merda è dovuta intervenire addirittura la Digos. È della Gazzetta di Modena la notizia che nel CIE svuotato verranno fatte delle officine per detenuti. Sarebbe ragionevole, ha detto la garante Bruno, che la struttura fosse utilizzata per favorire l'accesso a misure alternative mediante la creazione di alloggi o impiegata per attività lavorative. Noi, dicono il gruppo carcere, appoggiamo con convinzione questa proposta ed esprimiamo la nostra piena solidarietà alla garante per la tempestività e chiarezza del suo intervento. Con l'attuazione di un progetto di questo tipo, Modena, oltre a recuperare una struttura che altrimenti rischia di andare in rovina, si porrebbe all'avanguardia nella soluzione dei problemi carcerari ormai sentiti dalla parte più avvertita e consapevole della società. Sempre il gruppo carcere a parlare, si introdurrebbe nei fatti quella rivoluzione copernicana che da tanto si attende, la pena non più funzionale solo alla punizione del reo ma soprattutto alla sua presa di coscienza per il pieno reinserimento nella società, parole che poi hanno convinto il sindaco, il quale sembra provare entusiasta. E rimaniamo a Modena, siamo tutti intercettati quando parliamo con i nostri clienti quando non è affatto corretto. A dirlo è Fontana Enrico, presidente della Camera Penale di Modena, durante un incontro con la magistratura modenese sul tema del diritto di difesa. Quella delle intercettazioni dei colloqui tra assistiti e difensori è in realtà solo una delle tematiche toccate all'incontro che arrivava alla conclusione della 3 giorni di sciopero indetto proprio dai penalisti. Altro tema dibattuto è quello sull'abuso della custodia cautelare. Oltre il 40% dei detenuti del Sant'Anna si trova in regime di custodia cautelare, ovvero non è ancora stato giudicato per la prima volta o in maniera definitiva. Una media in linea alle altre situazioni carcerarie italiane, nonostante l'ordinamento preveda la custodia come una sorta di extrema ratio. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si legge su Modena qui del 16 gennaio, ricorda sempre l'avvocato Fontana, ritiene tutto ciò un abuso sbalorditivo. Tentato suicidio a Marassi. Ha tentato di impiccarsi alla finestra della sua cella nella sesta sezione del carcere di Marassi poco dopo mezzogiorno, ma è stato soccorso dai poliziotti penitenziari che lo hanno tratto in salvo. Intanto in Spagna si legge su sull'ANSA, nessuna concessione a detenuti dell'ETA, respinta mediazione presidente Vasco. Il governo spagnolo non cambierà la sua politica penitenziaria, quindi non adotterà alcun provvedimento che favorisca l'uscita dal carcere dei detenuti del gruppo terroristico basco ETA. Lo ha ribadito il premier Mariano Rajoy, appena tornato dagli USA, dove ha incontrato, tra gli altri, il presidente USA Barack Obama e la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Rajoy ha poi risposto indirettamente al presidente dell'esecutivo basco Urkullu, che aveva proposto che il Partito Nazionalista Basco, PNV, e il governo regionale siano garanti del processo di pace nei Paesi Baschi. Urkullu aveva anche parlato della necessità di rendere più flessibile la politica penitenziaria per un reinserimento individuale e progressivo dei detenuti dell'ETA. Fonti governative, riportate dai media, hanno detto che il premier ha rifiutato categoricamente l'idea di pensare a un'amnistia o qualcosa di simile che possa consentire la scarcerazione dei prigionieri dell'ETA o di rilasciare i detenuti malati. Inoltre ha smentito di avere in programma a breve un incontro con Urkullu, come sostenuto da quest'ultimo. La posizione ribadita da Rajoy conferma quanto detto dal ministro dell'interno Jorge Fernández Díez. La politica carceraria, che fa parte di una legge, non cambierà sotto la spinta di una o due manifestazioni. Un chiaro invito a cambiare metodo.
Yeah.
Un centinaio di detenuti del carcere brasiliano di Pedrinhas hanno iniziato lunedì uno sciopero della fame come segno di protesta per la presenza della polizia militare nella struttura. L'anno scorso, nel carcere dello stato Maranhão, sono morte 62 persone per gli scontri fra fazioni rivali, come ha confermato César Bombeiro, vicepresidente di un sindacato locale. Lo sciopero è iniziato lunedì per chiedere che la polizia militare se ne vada, perché adesso il sistema è diventato più rigoroso. Ci torniamo in Italia. Un giovane detenuto originario della Val di Nievole ha tentato il suicidio martedì sera in una cella di isolamento del carcere di Santa Caterina in Brana a Pistoia. Voleva impiccarsi, ma il gesto non ha avuto successo. Adesso l'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Jacopo e le sue condizioni sembrano stabili. Domenica, intorno all'ora di pranzo, i carabinieri si sono presentati a casa sua, dove vive con i familiari, per eseguire l'ordine di carcerazione. Il giovane è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi perché trovato in possesso di marijuana. Nel corso dell'ultimo anno era rimasto agli arresti domiciliari, uscendo solo per andare a lavorare. Era seguito dal SERT di Montecatini, dove si presentava con regolarità per sottoporsi ai controlli previsti. Assistito dai congiunti, sembrava davvero avviato, si legge, verso una nuova vita. In base alla relazione presentata al Tribunale di Sorveglianza di Firenze dagli specialisti, avrebbe potuto scontare la parte rimanente della condanna attraverso l'affidamento in prova senza alcun problema. Ma i giudici non hanno affatto condiviso questa proposta, convinti che servissero ben altre soluzioni. Il carcere, secondo le valutazioni dei magistrati, rappresenta l'unico mezzo per cambiarlo senza alcuna alternativa. Ascoli sarà la prima città nelle Marche ad adottare il braccialetto elettronico per i detenuti agli arresti domiciliari. Il primo ad indossarlo sarà un ex carabiniere di 37 anni, arrestato con l'accusa di aver picchiato e tenuto sequestrata la sua ragazza. Sin dalla sua invenzione ed introduzione nel sistema detentivo italiano, che risale a 14 anni fa, il braccialetto elettronico ha sollevato una serie di perplessità sulla sua effettiva efficacia e necessità. Negli ultimi anni, si continua a leggere l'articolo, la sua sperimentazione ha subito un pesante rallentamento, dove anche alla fine dell'accordo con Telecom, che forniva il servizio tramite il quale il detenuto che serviva praticamente il servizio tramite il quale il detenuto doveva essere rintracciato. Dal 2003, anno di inizio della sperimentazione quando il ministro dell'interno era Roberto Maroni, al 2011, anno in cui è cessato il contratto con Telecom, sono stati spesi oltre 86 milioni di euro per l'attivazione di 400 dispositivi e di questi solo 8 sono stati messi in funzione. Stava scontando una condanna a 12 anni di carcere per violenza sessuale, un bulgaro di 28 anni, e si è tolto la vita la mattina del 15 gennaio, impiccandosi nella sua cella nel carcere di Nicosia. Lo riferiscono i media locali, ricordando che questo è il quinto suicidio nella stessa prigione dallo scorso luglio, dopo che giovedì un detenuto rumeno di 22 anni aveva denunciato di essere stato violentato da 4 compagni di cella. Dopo questi casi, indicativi del grave stato di sovraffollamento e degrado raggiunto dal carcere della capitale cipriota, nella prigione è stata dispiegata una speciale squadra di polizia incaricata di dividere i detenuti a secondo del crimine per cui sono stati condannati e della loro pericolosità sociale. Le autorità carcerarie hanno inoltre disposto un incremento delle consulenze psichiatriche per valutare meglio le condizioni mentali dei detenuti e individuare coloro che sono più a rischio di depressione o di mettere in atto gesti autolesionistici. Entro il 2016 tre nuovi complessi detentivi a Lecce, Taranto e Trani. La notizia arriva dall'ANSA del 14 gennaio. Entro 2 anni e mezzo la Puglia avrà 3 nuovi complessi detentivi. Lo ha detto nel pomeriggio Giuseppe Martone, provveditore DAP della Puglia, presente alla visita che il guardasigilli Anna Maria Cancellieri ha compiuto nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce. Il ministro in uno dei suoi interventi aveva annunciato che non sarebbero stati costruiti nuovi istituti penitenziari, ma che si sarebbero ammodernati quelli già esistenti. Saranno carceri nelle carceri, ha precisato Martone. Sono sezioni abbastanza moderne con più di 200 posti letto che garantiranno quindi circa 650 posti letto. Un dato significativo per la nostra regione, afferma Martone. A lavori ultimati saranno appaltati entro quest'anno, si aggiungeranno ai 2.500 posti letto regolamentari per arrivare a 3.200 posti nelle gabbie pugliesi. Suicidio a Lucera, un'impiccagione in cella di isolamento. Da inizio anno è il terzo suicidio in cella, nel 2013 si sono tolti la vita 49 detenuti. Alberico Di Noia, originario di Zapponeta, si è tolto la vita mercoledì mattina impiccandosi in una cella di isolamento del carcere di Lucera. L'uomo era in cella da solo tecnicamente in osservazione da 5 giorni, poiché aveva avuto screzi con una guardia penitenziaria. Di Noia era in carcere dal mese di marzo 2012, accusato di tentata estorsione nei confronti di una donna che aveva conosciuto tramite una chat. Intanto Appoggio Reale, un assistente della polizia penitenziaria, è stato aggredito all'interno del carcere di Napoli. Lo rende noto il segretario generale dell'OSAP, Leo Beneducci, il quale riferisce che l'aggressione è avvenuta all'interno del padiglione Livorno e che l'assistente è stato colpito con il manico di una scopa in legno e con una penna. bisogna predisporre che attraverso dei lavori programmati a febbraio la struttura vada chiusa per la sua messa in sicurezza. Queste le parole con cui Leopoldo Falco, prefetto di Trapani, annuncia la prossima chiusura del CIE di Trapani Milo. A dare la notizia è un sito di informazione locale che rende note le parole del prefetto con qualche giorno di ritardo in realtà. Le dichiarazioni risalgono infatti allo scorso fine settimana e sono state rilasciate a margine di un seminario sull'immigrazione organizzato dal Comitato Regionale Siciliano della Croce Rossa. Sua Eccellenza il prefetto ha omaggiato della sua presenza una pletoria di crocerossini, preti, sindaci, dottori e giuristi, tutti seduti intorno ad un tavolo a discutere amabilmente su come gestire il problema dei senza documenti. Tornando alla ventilata chiusura per ristrutturazione, si legge su Macerie, non c'è ancora nessuna data ufficiale per questo inizio dei lavori, ma è chiaro che dureranno parecchi mesi dal momento che si tratta di lavori imponenti, per i quali sono stati già stanziati oltre 600.000 euro. Per ora non ci sono grandi dettagli, si parla genericamente di innalzamento di misura e recinzioni e spostamento delle centraline elettriche attualmente a portata di mano dei reclusi, che più volte le hanno sabotate per creare un po' di caos e facilitare le evasioni. Questi lavori serviranno quindi a migliorare la sicurezza nel centro, a evitare nuove rivolte e fughe per fare in modo che il centro di Trapani Milo non sia più teatro di guerriglie quotidiane con scontri corpo a corpo, come ha detto lo stesso prefetto. Parole sicuramente chiare, che dovrebbero far venire almeno qualche dubbio ai tanti che in questi giorni hanno guardato di buon occhio la decisione di un giudice di Bari di imporre alla locale prefettura urgenti lavori di restauro per garantire condizioni minime di rispetto dei diritti umani nel centro di Bari Palese. Si era partiti con degli avvocati che chiedevano ad un magistrato di chiudere il centro perché è lesivo dei diritti umani. Ora il magistrato, in virtù della sua propria idea di diritti umani, ha dato loro ragione, dando l'ordine perentorio di allargare i cessi, aumentare le sale comuni e mettere le tendine alle finestre. E visto che i prefetti qualche idea singolare intorno ai diritti umani ce l'hanno pure loro, quando si tratterà di mettere mano alla ristrutturazione del centro, siamo sicuri che non faranno mancare mura più alte, sbarre più fitte, telecamere, idranti e celle di isolamento. Continua l'articolo su Macerie e conclude: da segnalare infine, tornando al centro di Trapani Milo, la rinuncia del consorzio di cooperative Glicine a gestire il centro. Avevano vinto la gara d'appalto al ribasso poco più di un mese fa e oggi invece rinunciano misteriosamente. Fino alla prossima chiusura per lavori di ristrutturazione e in attesa dell'ennesimo bando di gestione, a gestire il centro ci penserà ancora la malfamata cooperativa Oasi. Il 31 dicembre ed il 1 gennaio elementi delle forze dell'ordine di Barcellona si sono inseriti all'interno del CIE catalano, mettendo a segno diversi abusi nei confronti dei detenuti. È la denuncia di alcuni internati del centro di internamento per stranieri di Barcellona, ripresa da attivisti della campagna Tanquem els CIEs, che raccontano i maltrattamenti effettuati dai poliziotti, descritti come in notevole stato d'ebbrezza dei reclusi. Le violenze sarebbero coincise con una manifestazione di solidarietà tenutasi all'esterno della struttura la notte di Capodanno. Le forze dell'ordine sarebbero entrate nella struttura iniziando a picchiare barbaramente gli interni, soprattutto nell'area delle docce dove non sono presenti telecamere. Nella struttura ci sono attualmente più di 40 persone in sciopero della fame da diversi giorni per denunciare le precarie condizioni di vita, la continua movimentazione dei reclusi e le continue vessazioni ad opera del personale carcerario. Alcuni reclusi hanno subito ferite gravi e non hanno ricevuto alcuna assistenza medica, hanno dichiarato alcuni avvocati al fianco della campagna per la chiusura di questi centri. La situazione nel CIE catalano è incandescente sin dal suicidio occorso circa un mese fa di un cittadino armeno all'interno della struttura. Sedicesima puntata di Gracchiate finisce qua, chiudiamo con gli appuntamenti. Stasera a Verona in via Scrimiari 7 al Circolo Pink alle ore 18.30 La fabbrica della cura mentale, diario di uno psichiatra riluttante, la presentazione del libro e l'incontro con l'autore Piero Cipriano. A Cremona invece il 18 sabato ci sarà un benefit per inguaiati con la legge di Cremona Cavarna a partire dalle 11 fino alle 5 di mattina. A Milano invece pomeriggio hardcore il 26 gennaio per benefit Notav in Villa Vegan dalle ore 16 su ingresso a 4 euro e tutto il ricavato dell'iniziativa andrà in benefit per Mattia, Chiara, Nicolò e Claudio. A Torino stasera, 17 gennaio, danze elettroniche, benefit prigionieri Notav e lotte anticarcerarie. Tra un live set electro, techno e jungle con Resistance Crew e Sibel. Dalle 23 al mattino all'asilo occupato in via Alessandria 12 a Torino. E sempre a Torino, domani, sabato 18 gennaio alle ore 16, presidio al CIE di Corso Brunelleschi, angolo via Monginevro. Tutte le informazioni sono su informazione.info. Il presidio è a partire dalle 16. Chiudiamo con i Gengis Khan Voodoo Jacket.
Gracchiate, bollettino contro la repressione.